Ciao Pietro.
Ciao Pietro.
Ciao ragazzi. Ciao a tutti.
Allora, molto complicato sì. Darci una mano, cioè tu sì. Da solo con noi quattro, però sì. Comunque idealmente ci affidiamo a te.
Io faccio i tiri liberi, nel senso tiro dove voglio, ecco, quindi naturalmente ho preso alla parola il regolamento, ecco.
Allora, grande Pietruzzo, io faccio fallo, me ne spendo subito 5.
Ok, perfetto, siamo a posto allora.
Come stai, cagnaccio?
Ma sto bene, dai, al netto della situazione che... non se ne può più, sto bene. Quindi quello sto bene, sono qua a Bologna e quindi sto aspettando un po' di vedere la luce in fondo al tunnel.
Pietro, ci racconti un po' come sta andando anche la raccolta fondi che hai lanciato ormai diverso tempo fa per gli ospedali civili di Brescia, che lo ricordiamo è la tua casa natale.
Sì, esatto. Siccome oramai già un mese e mezzo, diciamo quasi due, un mese e mezzo fa Brescia è stata ed è una delle zone più colpite, ho voluto lanciare questa piccola raccolta fondi che l'ho conclusa e ho già fatto girare tutti i soldi, visto che da un paio di settimane è sceso un po' il picco e ne avevamo bisogno, e siamo riusciti a raccogliere quasi 11.000 euro. E nel mio piccolo ho voluto dare una mano, visto che quell'ospedale è l'ospedale dove io nell'88 sono nato. Quindi ecco, volevo anch'io esserci e c'è stato un bel riscontro, dai.
Pietro, tu nella tua carriera hai toccato tante tappe in Italia e non solo. In questo momento, come detto, sei a Bologna. Per uno sportivo in questo momento riuscire a parametrare, a equilibrare il suo desiderio di vedere appunto la luce in fondo al tunnel e auspicarsi un ritorno quanto prima possibile all'attività va in una direzione, se vogliamo quello che poi è sotto gli occhi di tutti va in un'altra direzione. Tu personalmente come hai preso lo stop definitivo del tuo mondo, quello del basket, per questa stagione?
Ma guarda, in questo momento ovviamente io sono uno sportivo, però sono anche una persona, un cittadino, certo. Quindi prima dello sport voglio solamente tornare ad avere un minimo di vita normale e di libertà che insomma ci meritiamo e abbiamo bisogno. Poi dopo per quanto riguarda quando riprendere o meno si vedrà. Io credo che sia stata corretta la scelta di fermare il nostro campionato, probabilmente si poteva aspettare un attimino e non essere i primi a comunicarlo, o una delle prime discipline dopo il rugby, se non sbaglio.
Sì, prima sì. È stato il rugby, sì.
Però al di là di questo la scelta è giusta, dai, se devi giocare a porte chiuse, andare in ritiro chiusi in hotel 30 persone, tamponi di qua, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel mondo. E noi senza tifosi, cioè, non ha neanche senso giocare, quindi secondo me, io penso sia la scelta corretta, ecco.
Pietro, prima di lasciarti a Tancredi e Niccolò, a proposito di questo, oggi leggevo in un punto programmatico della Lega Nazionale Pallacanestro, quindi non parliamo di Serie A di basket, l'intenzione messa nero su bianco era quella, bene la stagione 2020-2021, ma solo a porte aperte. Sei dello stesso avviso anche per la Serie A di basket?
Beh, diciamo che se si dovesse giocare a porte chiuse è un bel problema per tante squadre, a livello economico, lo vediamo anche nel calcio che stanno facendo i salti mortali pur di giocare per i diritti TV, altrimenti a parte 5-6 squadre le altre hanno difficoltà senza i diritti TV a pagare insomma tutte le spese, e a maggior ragione la pallacanestro senza i tifosi molte squadre sarebbero in difficoltà. E diciamo che da qui all'inizio della prossima stagione ne passano di mesi, quindi speriamo, e io credo che si possa risolvere qualcosa, però insomma adesso in questo momento vorrei solamente uscire di casa senza rischiare delle multe ogni volta.
Certo, certo. Tancredi?
Ma allora guarda, quando tu... come?
Grande Tanker, volevo salutare.
No, scusa, c'era un ritorno, ma in verità ti farei un sacco di domande da cazzeggio, però sai, dobbiamo avere un attimo,
quella ci penso dopo io, a quella ci penso dopo io.
Vabbè, okay. Faccio così, faccio prima il serio, faccio finta di fare il serio, poi andiamo sul cazzeggio. No, ti chiedo, siccome tu fai parte di quegli sportivi in questo momento che hanno visto proprio per la propria estrazione, perché tu hai un piede come diceva Eto'o, chi diceva dormo in Europa ma il mio cuore in Africa, tu dormi a Bologna ma il tuo cuore a Brescia. E quindi quando
Brescia-Milano, diciamo.
Ecco, Brescia-Milano. Per cui quando, insomma, quando fai parte di quegli sportivi che anche se non vivono nella realtà, non sono calati nella realtà, insomma, nel centro del mirino, Bergamo, Brescia, eccetera, ma è come se lo fossero, e però sono fuori, e quindi bilanciano esattamente le due cose. Quando tu, no, fuori dalle quelle che sono le dichiarazioni ufficiali, ovviamente le volontà che ognuno vorrebbe, quando tu pensi a come può essere l'immediato futuro del basket, che appunto dipende parecchio dagli incassi, onestamente, in cuore tuo, quando immagini il prossimo autunno, ottobre, che cosa immagini?
Allora, è una bella domanda. Diciamo che non immagino, perché è talmente strana, particolare, questa situazione, che siamo partiti a febbraio, in cui i massimi esperti e virologhi andavano in TV a dire che a noi neanche ci colpiva, o non saremmo stati affetti da questa situazione, e siamo chiusi in casa da due mesi. Quindi non credo più a nessuno, di aspetto solamente le voci ufficiali, però spero che si possa giocare a porte aperte, o comunque con la presenza di tifosi distanziati, ovviamente, se non si sarà risolta questa situazione, o se non sarà scomparso il virus, come magari dicono in estate, non lo so, però in dubbio, senza ombra di dubbio, spero che si possa giocare a porte aperte con il pubblico.
Nicolò?
Due domande, una seria e una scherzosa. Vado prima con quella seria e ti chiedo che cosa hai pensato in questo mese e mezzo del comportamento del mondo del calcio.
Ma
basket e polemiche se ne sono viste poche, nel calcio ogni giorno ce n'era una, quindi volevo sapere la tua idea sui tuoi colleghi calciatori.
È sbagliato anche questo, perché la pallacanestro non ci considera nessuno. Infatti il nostro problema sarà che adesso spariamo per 6-7 mesi, ed è un problema, non dobbiamo scomparire dai giornali per 6-7 mesi, perché
anche la Pellegrini ha detto non esiste solo il calcio, hai visto?
Esatto, perché dopo il calcio ricredo il ciclismo, e la pallacanestro è lo sport più praticato in Italia, quindi la voglia c'è, bisogna anche dargli il giusto risalto. Però al di là di questo, non è la tua domanda, no, il calcio...
Com'è andato in questo mese e mezzo, secondo te?
Il calcio tira ovviamente l'acqua al suo mulino. In ballo ci sono tantissimi soldi. Come dicevo prima, so che molte squadre farebbero fatica senza quei soldi, a pagare gli stipendi, a pagare tutto ciò che ci sta dietro una stagione. Non lo so, in questo momento... Io, come ho detto prima, mi piacerebbe solamente poter tornare a bere una cosa al bar, mangiare una cosa al ristorante, poi se si può giocare o no, io non sono in grado di dirtelo, ecco. Io voglio solamente che si ritorni a vivere un minimo normalmente, perché ce lo meritiamo, perché due mesi in un paese fermo è impensabile da tenere.
Certo, certo. E invece l'altra, voto al tank giornalista?
Giornalista a me piace molto.
Ecco,
a me piace molto.
Allora non è scherzosa, è seria anche questa, ecco, voglio dire.
Sì.
Lascia esprimere il ragazzo,
E dice sempre un sacco di informazioni interessanti, giuste, mai banali, e quindi a me piace molto, è uno dei profili che seguo maggiormente e che mi dà più soddisfazioni su Twitter.
Quindi arriverà la fattura.
Ma grandissimo, Pietruzzo!
Arriva il bonifico, Pietro. Arriva il bonifico nel giro di 24 ore.
Vai tanche
con... basta una cena pagata, siamo a posto.
A proposito di cena, ma mo ti faccio... Ecco, ora sconfino il terreno mio del cazzeggio.
Vai.
Ti faccio la prima domanda di quel tipo. Vedo sempre che carichi queste tue fotine davanti alla televisione con questo... pasto frugale, ma da solo, siccome una volta, non so se ancora, una volta io pensavo, rivelo questa cosa, una volta vedo una foto di Pietruzzo che accompagnato con Fergie dei Black Eyed Peas, la cantante dei Black Eyed Peas. Poi scopro che invece era semplicemente la sua fidanzata, non so se di allora o ancora, dicevo, me complimento, la stai passando da solo questa quarantena, sei trovato un ragazzo sì. frugale, raccontaci la tua quotidianità.
No, allora, sì, la sto passando da solo ovviamente perché sono single e quindi praticamente sono veramente incapace a cucinare, quindi finita questa quarantena sarò più in forma che mai, il problema è che non la metterò neanche in una vasca da bagno perché da un mese e mezzo non tocco una palla.
Spettacolare, spettacolare. Senti, ma ti chiedo, te la faccio puntuta la domanda, secondo te è più probabile che si giochi a ottobre in Serie A il campionato di basket con il pubblico o che tu giochi la prossima estate le Olimpiadi con la nazionale?
Beh, allora che prima cosa bisogna qualificarsi alle Olimpiadi perché ci sarebbe stato il preolimpico, prima cosa. Ma io penso che adesso come adesso, visto la situazione che c'è, chi c'è, chi non c'è, di qua di là, più probabile che sia a porta aperta a ottobre.
Pietro, io invece ti riporto un attimo anche sulla Serie A di basket, perché secondo me, così come nel calcio, in tutti gli sport, che siano di squadra o individuali, il parere dei veri protagonisti dovrebbe avere sempre molta più importanza rispetto a quello che, va detto, molti considerano tale. Ad esempio, sul format della Serie A, apriti cielo, le discussioni, le ipotesi, squadre in più, squadre in meno. Tu che parere hai? Visto che qui i numeri si stanno dando.
Basket. Allora, io penso che da una situazione così grave che ha stravolto una stagione, possiamo rinascere cercando di fare dei cambiamenti che possono essere quello di ridurre il numero di squadre in Serie A e mettere e far accedere solamente chi ha una garanzia economica, chi dà garanzia economica, e se questo non avviene, anche pensando, lo so che va in controtendenza con l'idea europea, la cultura sportiva europea, di togliere le retrocessioni, ma fare una lega chiusa che chi c'è deve fare richiesta, dà garanzie e poi puoi partecipare, e così alzi la qualità. In A2 hanno messo 32 squadre, da 2 per A sono troppe, ci sono realtà che non sono in grado di fare una A2, anche se non è più professionismo. Però se tu metti 16 squadre in A1 e poi ne fai 18 in A2 al posto di 32 e così a cascata alzi il livello, no? E questo io credo che abbia bisogno.
E quindi, Pietro, a proposito di ipotesi, quella di diminuire gli italiani obbligatori nella prossima stagione va in quella direzione o a tuo avviso sarebbe un paradosso?
Gli italiani o gli stranieri?
Gli italiani.
Gli italiani. Ma no, il discorso degli italiani è che negli ultimi anni da un po' vengono stranieri che non sono di livello, o meglio, ce ne sono alcuni che sono di assoluto livello, certo, sono dei campioni, mentre altri sono stranieri da 0-0. Tant'è che quando io giocavo in Spagna, parlavo con gli addetti ai lavori, mi facevano: Pietro, ma noi abbiamo sempre amato e guardato con stima l'Italia, ma ultimamente ci sembra un pochino la lega di sviluppo dell'NBA, cioè che è l'NBDL, che è un sacco di stranieri, americani, che stanno un mese, stanno due, poi alla società non gli piacciono più perché non rendono, li tagliano, cioè anche questa cosa del mercato sempre aperto non aiuta. Ci sono un po' di cose che possono migliorare, abbiamo il tempo adesso, speriamo che lo facciano.
Nicolò?
Sì, volevo chiedere a Pietro, a parte il fatto che insomma, in questo periodo abbiamo capito che ha fatto la dieta e non gliel'ha suggerita certo Tancredi Palmeri, che continuava a parlare di questi pasti frugali e quindi tutto, quindi va champagne.
No, ma è bellissimo perché sì, a un certo punto ogni tanto, se non ricordo male, posta certe foto che c'è lui veramente, sai, tipo col fiaschetto di vino anni 80 di fronte alla televisione, che mi aspettavo che comparisse in TV la domenica in con Pippo Baudo tipo del 1981, sembrava un'immagine dell'Italia. Guarda, fine anni 70.
Posso segnalare, ad esempio, credo sia il tuo pranzo di oggi, Pietro, tè al limone, uova al tegamino,
roba
bresaola,
pesa,
giusto?
Roba pesa,
la tua storia su Instagram di oggi.
Ma come l'uovo esatto, latte caprino? Ma sei quello. 196 centimetri di un pezzo di uovo, come fai?
Pietro, ma la patata lessa te la fai o no? Perché secondo me ci starebbe bene patata lessa e mela cotta per chiudere il menù.
Ragazzi, ecco, 196 centimetri d'altezza sì. di pezzo d'uovo, prima che cioè deve mangiare, come fai a riempirti con l'uovo latte caprino?
Pietro, vabbè, ma se gli piace, ma scusa.
No, capito, ma convince, cioè, mi stupisco che sia sufficiente.
Sì, no, no, vabbè, tanto sto in casa, adesso fra un'oretta mi alleno un po' con i ragazzi, con gli amici su FaceTime, e così passo le giornate.
No, infatti io...
Allora, raccontaci, sì. cioè, com'è sta cosa?
La videochiamata, no? Fate la videochiamata.
Sì, facciamo la videochiamata, se siamo in 3-4 facciamo Zoom, che ho scoperto
Sì,
Zoom,
un'altra piattaforma, sì.
Uh-huh. Esatto. E ci alleniamo, facciamo dei circuiti tipo di mezz'oretta, sudiamo l'inferno e via.
Ma quindi robe comunque sia di palestra, non tipo piccolo playground, queste cose così?
No, roba di palestra, tipo Tabata, dei circuiti per tipo sudare e mantenere alto il battito cardiaco, chiamalo come vuoi.
Sì. Pensa che botto faremmo in trasmissione se a uno di questi una volta mi unisco io e tipo mi viene l'infarto dopo 10 minuti, perché voi state già facendo, no, io che poi, che steso poi, per terra.
Che poi bisogna aspettare che tu porti prima l'immondizia, per cui prima di collegarsi, fare la videochiamata, ci vuole almeno un'ora e mezzo. Quindi vabbè, lascia per... No, volevo chiederti, Pietro, ora non ti chiedo come hai ingannato il tempo, perché insomma, mangiare no. Però qual è una cosa che hai fatto e che non avevi mai fatto in casa?
Beh, tutte le cose casalinghe, da cucinare, stendere.
Stendere è dura, eh?
Stendere, sì, è dura.
Per hai anche stirato? No, buttata lì come viene, si è messa addosso.
Ora non esageriamo, Nick.
Anche perché ecco, per chi stira, voglio mettersele dove?
Però scusami, se uno si fa poi dopo una diretta Instagram, giustamente vorrà apparire in una certa maniera.
Io invece, Pietro, vorrei un tuo parere su The Last Dance, visto che è il documentario ESPN NBA Netflix, che ovviamente ha fatto anche in Italia il boom clamoroso. Forse qualcuno ha un po' frainteso quantomeno le prime due puntate.
Perché frainteso, dici?
No, perché insomma, per gli appassionati di basket e per chi ha avuto la possibilità di vedere nel dettaglio quello che è successo in quella stagione, non mi sembrava, ecco, prioritario concentrarsi sul fatto della droga nel mondo dell'NBA o quant'altro come elemento che spicca, no?
Sì, ma no, ma infatti... Ma qualcuno ha fatto dei titoli, sapete meglio voi di me, per attirare un po' l'attenzione, ma che in NBA fino all'85 non c'era antidoping, non c'erano controlli, lo si sapeva già da prima, cioè non è che va...
Non si è scoperto niente?
No, ma si sapeva. Cioè, sono usciti anche libri, io credo che
tu avevi 12 anni quando esce I Got Game di Spike Lee, l'hai visto ovviamente quando uscì?
Sì, ovviamente.
E io credo che, come descrive lui, il circuito universitario di come si viene, come dire, attirati da una franchigia piuttosto che l'altra, è piuttosto veritiero in America, no?
Sì, allora lì I Got Game parlava dei college, ma in NBA cioè, si sapeva, poi dopo hanno iniziato a ripulire la Lega, hanno iniziato a dare un'immagine migliore, però ovvio si... Qualsiasi cosa che venga detta da uno come Michael Jordan fa risonanza enorme, però cioè, si sapeva benissimo.
E invece, Pietro, poi ti ringraziamo e ti salutiamo. Tornando invece a un aspetto serio, tu sei appunto un ragazzo, un professionista che ha avuto la possibilità di essere non solo in Italia ma anche in Europa e nel mondo, dentro veramente a livello infrastrutturale direi tante arene diverse l'una dall'altra. Quanto è frustrante per un atleta che appunto ha indossa la maglia della nazionale, è stato in Eurolega, in Eurocup, in Serie A, in Italia, all'estero, vedere non tanto la tua ma alcuni palazzetti dello sport italiani che sembrano usciti da un film degli anni 60?
È vero, questa è una bella domanda, è frustrante perché c'è tanto seguito in Italia sulla pallacanestro, ma a parte che non è solo la pallacanestro, tutte le nostre strutture sono veramente antiche.
Sì.
Tu vai a giocare in Lettonia, in Lituania, in Belgio, che sai, dici no, ma sono paesi indietro a noi, ma invece no, ci mangiano in testa a livello di strutture. ma lo vedi anche dalle scuole, mia madre insegna a scuola, insegna lettere a scuola e comunque c'ha, le scuole sono vecchie, non c'è, non sono all'avanguardia.
Oi, 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 ha toccato un argomento che mi sta molto a cuore, hai ragione perfettamente.
Questo poi si riflette anche nello sport ovviamente.
E questo, Pietro, potrebbe / dovrebbe essere un punto di ripartenza per il basket e non solo, anche per il governo che si occupa di sport, le infrastrutture.
Dovrebbe, adesso la vedo dura, vista la situazione che hanno mille pensieri, però indubbiamente se vuoi avere una base solida, vuoi attirare la gente ancora di più, comunque le persone, i tifosi vengono uguale. Immaginati se ci fossero dei servizi che ti vogliono ancora di più andare a vedere, certo, una partita, che sia di basket o vero, di pallavolo, di calcio.
D'accordo.
Grande verità.
Sì.
Tank, vai con l'ultima domanda, poi salutiamo Pietro.
Allora, ti chiedo, innanzitutto, prima di tutto ti dico che se hai bisogno di varietà possiamo fare una diretta tutorial su qualche roba di cucina siciliana per salutista, per cui insomma ti può venire in soccorso. Ti chiedo, dimmi, andata?
Ora si organizzerà, dai, ti ha fatto capire che
ci
può fare.
Il problema mio è che cucino veramente, non ne ho mezza di cucinare, capisci?
Vabbè,
preferisco fare un'ora d'allenamento che mettermi un quarto d'ora a cucinare.
Bene.
Proprio testa d'atleta, lo senti la testa d'atleta? Senti, ti chiedo invece seriamente, appena dovesse esserci, non so se sarà il 4 maggio, ma appena dovesse esserci, immagino la risposta, la libertà di movimento, qual è la prima cosa che ti piacerebbe fare?
Vabbè, vado a Ibiza. No, scherzo.
Pietro, devi cominciare a fare il giro, devi arrivare fino a Livorno, prendere il gommone e poi cominciare a viaggiare, perché credo che sarà un po' dura se non ti intercettano prima.
Mettiamola come seconda, allora.
Io mi aspettavo tipo qualche quadretto familiare, no, vado a Ibiza.
Allora, sai, da Bologna c'è diretto, allora, quindi andava a scioltezza, capito?
Pietro?
La prima cosa che devo fare assolutamente è farmi barba e capelli dal mio uomo parrucchiere.
Siamo in tanti purtroppo in questo momento a condividere, ecco, questa agonia. Pietro, noi ti mandiamo un grande abbraccio e grazie di cuore.
Alla prossima.
Grazie a voi ragazzi.
Ciao.
Ciao Pietruzzo.
Un abbraccione, ciao a tutti.
Ciao.